Allora, benvenuti e benvenute a, sempre al filo della storia con Alba Solaro, e quelli che sentite andare ancora in sottofondo sono sempre i nostri amici Kraftwerk con Das Model, la modella, e perché appunto, come forse avete già avuto modo di sentire, questa è una serie dedicata in qualche modo anche alla moda, comunque agli abiti, alle stoffe, ai gioielli, a tutto quello che in qualche modo serve a vestire, ornare il corpo, dove c'è sempre un qualche filo che si può tirare, che ci porta anche da altre parti, non solo diciamo nel mondo della moda. E oggi in particolare è una storia di questo genere, cioè il filo oggi ci porta a Prato, e devo dire che Prato è particolarmente azzeccato come luogo, essendo il più grande centro tessile non d'Italia ma d'Europa, un po' una capitale dell'industria tessile. Pensate che anche i dolci a Prato si ispirano all'economia degli stracci riciclati, riusati. Qualche mese fa, se non ricordo male, gennaio o febbraio, era girata la voce di questa, la notizia di uno studente dell'Università di Firenze che come progetto di tesi aveva portato proprio quella di un dolce da forno chiamato pan di stracci, che è un omaggio a Prato e soprattutto appunto alla produzione di questi tessuti che vengono rigenerati, no? Che vengono rigenerati dall'usato, dagli stracci usati. Anche questo pan brioche che lui si era inventato è fatto un po' con lo stesso procedimento: dall'impasto dei croissant che avanzano, lo prendeva e lo riutilizzava esattamente come si fa con i ritagli di stoffa. Quindi se capitate a Prato cercate il pan di stracci, non so se si trova nelle pasticcerie. Comunque la ragione per cui il filo oggi ci porta a Prato è un'altra. Allora, fino al 22 settembre di quest'anno al Museo del Tessuto c'è una mostra, c'è una grande retrospettiva di cui si è molto scritto peraltro sui giornali, che merita assolutamente di essere vista, e si intitola Il talento, lo stilista. Chi è lo stilista? È Walter Albini. Walter Albini è stato una vera superstar della moda italiana, anche se poi il nome, io immagino, mi rendo conto che è considerato quasi forse il più grande degli stilisti italiani dal dopoguerra, diciamo, in qua, ma è un nome molto conosciuto agli addetti ai lavori e praticamente dimenticato, quasi sconosciuto invece per il grande pubblico. Perché? Perché se n'è andato molto presto, se n'è andato ad appena 42 anni, l'ultimo giorno di maggio del 1983, quindi tantissimo tempo fa. Però tra gli anni 60 e 70, quando è stato diciamo attivo, ha cominciato a lavorare come stilista, ha messo in moto tante di quelle idee di innovazioni che hanno veramente cambiato per sempre la moda. E anche se poi non ha avuto il tempo di godersi diciamo lo spettacolo, è stato sicuramente un vero rivoluzionario.
Canto per te, che mi viene a sentire. Suono per te, che non mi vuoi capire. Rido per te, che non sai sognare. Suono per te, che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra, il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte.
combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Walter Albini è stato un rivoluzionario perché è stato il primo nella moda in Italia e non solo in Italia a fare tantissime cose. Per esempio, è stato il primo stilista, parliamo del dopoguerra, degli anni 60, di origini, in qualche modo si può dire di origini borghesi. In che senso? All'epoca tantissimi dei creativi italiani che che imperversavano nella moda erano di origini nobili. Pensiamo a Emilio Pucci, per esempio, la Irene Galizzin, che era una principessa o comunque veniva da una stirpe appunto di figlia di una principessa. Quindi insomma, tra tutti questi nobili arriva Walter Albini, che non solo non è nobile, ma è proprio un figlio della classe media e della provincia, perché arriva da Busto Arsizio. Era nato nel 41 e si chiamava in realtà Gualtiero, non si chiamava Walter. Walter se lo dà lui poi come nome, ma sui documenti era Gualtiero anche perché è nato nel 41, quindi è nato quando c'era ancora il fascismo e nessuno poteva battezzare i figli con nomi che non fossero appunto più che italiani. Non so se questa cosa poi oggi, no, la razza italica, ecco, erano anche quelli appunto anni di difesa della cosiddetta razza italica, però insomma Gualtiero non era molto interessato alla razza italica, infatti appena potuto si è ribattezzato Walter, che sicuramente aveva un appeal molto più internazionale. Poi è stato il primo anche in un'altra cosa, per esempio, cioè malgrado lo sconforto e le proteste dei genitori, lui lasciò il liceo per iscriversi all'Istituto d'Arte, Disegno e Moda di Torino ed era l'unico allievo maschio. Tutte ragazze, lui era l'unico maschio. Provate a immaginare, siamo nell'Italia degli anni 50, che sì, era già lanciata verso il boom, ma era ancora insomma l'Italia degli anni 50, quindi ancora culturalmente profondamente conformista, sicuramente non preparata appunto allo spettacolo di un ragazzo che vuole frequentare una scuola che per tradizione è solo ed esclusivamente femminile. E lo vuole perché ama disegnare e sapeva disegnare in maniera straordinaria, faceva questi schizzi bellissimi, molto raffinati, andava alle sfilate dell'alta moda e disegnava appunto le modelle, i modelli, e poi pubblicava questi disegni su giornali, su riviste. Quindi già a 17 anni era già, come dire, in piena attività, tant'è che poi va a un certo punto a Parigi, ancora giovanissimo, rimane a Parigi per 4 anni, anche lì a osservare, a studiare le sfilate, incontra a un certo punto per strada, per caso, Coco Chanel, una Coco Chanel ormai anziana, ma comunque ancora Coco Chanel, e ne rimane folgorato. E l'altro grande incontro di quegli anni che gli cambierà sicuramente la vita è stato quello con Mariuccia Mandelli, ovvero Crizia, e Crizia poi lo riporta in Italia, gli dice vieni con me, vieni a disegnare maglieria, tant'è che appunto negli anni 60 Walter Albini era già famoso. Nel 67 Vogue Italia gli dedica un articolo che iniziava così: 27 anni, segno dei pesci, sono le prime cose che dice di sé Walter Albini con un sorriso. Se fosse stato un personaggio letterario, sarebbe sicuramente stato il grande Gatsby.
Birds do it, bees do it. Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and Laps do it. Let's do it. Ah, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston beans do it. Well, let's do it. Come on, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Say, waiter, bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Ah, let's do it. Come on, let's fall in love.
Gatsby, quindi sì, Walter Albini, spesso il suo nome viene accostato appunto a quello del grande Gatsby, del protagonista del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, e lui stesso poi non perdeva occasione all'epoca di dire appunto che se avesse potuto avrebbe voluto vivere esattamente in quella stagione, in quel momento. Lui in un'intervista raccontava appunto che il periodo dal 1925 al 1935, lui dice, mi piace perché è stato il decennio in cui tutti gli aspetti dell'esistenza umana sono stati rivoluzionati. Basta pensare, dice, al taglio di capelli alla maschietta, da maschietta, alle gonne che si sono accorciate, all'eliminazione dei corsetti, a Francis Scott Fitzgerald e a Zelda, alla prima Garbo e alla Dietrich, alla Bauhaus e all'Art Deco. È cambiata la musica, la danza, la pittura, l'architettura, gli stili di vita, un cambiamento che è stato epocale. E lui appunto si riconosceva in quella stagione, in quello stile. Ci sono delle sue foto dove lo si vede con un completo bianco, fa pensare un pochino anche a Tom Wolfe, no? Con la cravatta, il fazzoletto di seta nel taschino, aveva la sigaretta tra le dita, bastone da passeggio, appoggiato ad un bastone da passeggio, quindi elegantissimo e anche un po' decadente, no? E questo un po' ricorda anche, lo fa pensare un po' anche come la versione italiana di Halston, che era lo stilista di riferimento dello Studio 54 a New York, quindi del glamour, delle nottate della disco music, un incontro diciamo tra quella che era l'eleganza e il glamour, e però anche il camp, no? Anche un mondo un po' sopra le righe. Comunque, da artista, da creativo, Walter Albini è stato sicuramente un grande studioso e appassionato dell'Art Deco, del Liberty, del secessionismo viennese, tutte passioni che poi si trovano anche nella moda che lui ha creato, e poi però anche proprio su se stesso. Ci sono altre foto, per esempio, dove invece sembra piuttosto un Latin lover degli anni 30, c'è il cachecol che spunta dal colletto della camicia, a volte aveva questi pantaloni larghissimi, qualche volta invece le camicie aperte sul petto, che con questo volto molto particolare che aveva, questi lineamenti forti, gli davano anche un po', come dire, un attimo poteva essere dandy e l'attimo dopo anche però un ragazzo di strada quasi pasoliniano.
Let me put my the bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone and try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and scorn, like the video films we saw. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask to stay. She'd sigh like Twig the Wonder Kid and turn her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows she really loves him. It's a crash course. Enough to keep formation mid this fallout saturation, cursing at the astronet that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, Euro supply for aging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it raged, the sea rage no more, like the video films he saw. It's a crash course for the ravers. It's a drive-in Saturday. Yeah. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask to stay. And she'd sigh like Twig the Wonder Kid.
Un'altra cosa in cui Albini è stato decisamente un precursore è proprio la consapevolezza, il modo con cui ha coltivato la sua immagine, mettendo spesso proprio se stesso nelle pagine dei giornali, mettendosi addosso la sua moda. Lui aveva una fortissima consapevolezza di quanto fosse importante la griff, ma anche l'immagine della griff, e come col tempo questa immagine si sarebbe identificata sempre di più con il suo creatore. Oggi diamo un po' per scontato, no, questo coincidere appunto tra chi è lo stilista e che cos'è il brand, ma all'epoca lui è stato veramente forse il primo vero direttore creativo che ha fatto di se stesso una specie di, per così dire, incarnazione vivente del suo stesso brand, del suo stesso marchio. Possiamo quindi dire in qualche modo che Albini è stato il primo stilista a studiare per diventare la star del suo stesso marchio. Peraltro, a questo proposito, un'altra prima volta che lo riguarda è che si dice, si racconta che proprio il termine stilista, che noi oggi usiamo così serenamente, all'epoca non veniva usato, fu coniato appositamente per lui da Anna Piaggi, dalla giornalista Anna Piaggi. Al tempo si usava il termine couturier, no? Dior, Saint Laurent erano tutti couturier. Anna Piaggi coniò questo termine stilista appositamente per lui. La Piaggi, insomma, era un personaggio anche lei qui a Milano, famosissima quando c'erano le sfilate, molto fotografata per le sue mise super eccentriche. Era un personaggio stranissimo, prima ancora che esistesse Instagram lei era un Instagram vivente praticamente, ma era in realtà anche un intellettuale della moda. Era la compagna del fotografo Alfa Castaldi, che peraltro aveva fotografato anche diverse cose di Albini, una campagna molto famosa del 71 per il marchio chiamato Mr. Fox, e facevano tutti loro parte di questa celebre scena di artisti milanesi, intellettuali, fotografi che gravitavano intorno al bar Giamaica, no? C'erano loro, la Piaggi Castaldi, Piero Manzoni, reporter, fotoreporter come Mario Dondero, come Ugo Mulas. Era, per capirci, il bar dove Allen Ginsberg, quando veniva a Milano, passava gran parte dei suoi pomeriggi. Un'altra cosa ancora in cui Walter Albini è stato rivoluzionario, continuo ad usare questo termine non a caso perché veramente ha anticipato una serie straordinaria di cose che oggi sono quasi scontate. Allora, un'altra cosa appunto su cui lui è stato un anticipatore, con una collezione che si chiamava Unitaria, nome bellissimo, Unitaria, che cos'è? È sostanzialmente quello che noi oggi definiamo come genderless. Lui aveva fatto questa, si era inventata questa formula chiamata Unimax. L'Unimax non era precisamente l'unisex, era qualcosa di ancora più raffinato, erano una serie di creazioni che dimostravano in sostanza che uomo e donna potevano facilmente indossare, scambiarsi sostanzialmente i ruoli, infilarsi l'uno i vestiti dell'altra, giocare, quindi, come dire, fare un gioco che ha in qualche modo anticipato tutti i discorsi che facciamo oggi appunto sul gender fluid, sul superamento appunto delle, delle differenze, no? Di immaginare una moda che vada appunto, che sia genderless, che vada oltre a, a, a un genere specifico. Quindi lui anche su questo era già in anticipo. Nel 70, intorno al 70-71, perché sono questi gli anni in cui comincia appunto a, a, a innovare seriamente, presenta una collezione chiamata, altro nome fantastico, Anagrafe. E Anagrafe consisteva praticamente in 8 vestiti da sposa, tutti rosa, lunghi, e invece 8 vedove, tutte in nero, corto. Amava quindi molto la provocazione, del resto quelli erano poi gli anni del conformismo. Ma la svolta più grande arriva nel 71 con una sfilata che lui fa al Circolo del Giardino a Milano e presenta capi prodotti da 5 aziende diverse, alcune piuttosto famose all'epoca, cioè Callaghan, Trell, Billy Ballo, Cadet, nomi che oggi praticamente non ci sono più, ma di tutti questi, di tutte queste aziende lui era il direttore artistico. Allora qualcuno dice che a quella sfilata molti si addormentarono perché era stata interminabile, no? Cioè 5 marchi diversi di cui vengono presentati tutti quanti prodotti. Però quello che è importante è che in quel momento, con quella sfilata, Albini sostanzialmente fa uscire la moda dagli atelier, dall'esclusività degli atelier, e la fa entrare in fabbrica. Mette in connessione l'industria con il design, con la creatività, e in questo proprio dimostra che aveva un'abilità straordinaria nel, appunto nel, nel capire, nell'intuire l'importanza di mettere insieme la creazione stilistica da una parte e le aziende dall'altra. In anni in cui questo peraltro accadeva in maniera molto, come dire, molto interessante, molto creativa anche per il design, quello proprio degli oggetti, no? Creativi industriali lavoravano gomito a gomito, sperimentavano sui materiali, sulle forme, inventavano. E quindi lui, in parallelo peraltro a quello che stava facendo anche Yves Saint Laurent in Francia, apriva la strada a quello che poi è il prêt-à-porter sostanzialmente, e apriva anche con quella sfilata lì del Circolo del Giardino, apriva la strada a Milano come capitale delle sfilate, perché poi piano piano da lì in poi Milano si imporrà sempre di più appunto come il luogo principale delle sfilate della moda italiana, in un'Italia, quella del 71, dove peraltro stava crescendo il movimento femminista e stava montando però anche la crisi economica, e cioè, ed eravamo anche nel pieno della strategia della tensione.
Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Or will blood run down the face of a boy bewildered and scorned? Will you find yourself in a skirmish where you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway cause we love a bit of trouble. From a burning building or throwing it to the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as a start. The confidence is the balaclava, I'm sure you're baffled and straight. And it's wrong, 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 she can hardly wait. That's right, you won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right, form and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? Let's ride. You won't let her out of his
Questi erano gli Arctic Monkeys con Balaclava. Allora, Balaclava è il termine con cui in inglese si indica il passamontagna. Si chiama così perché Balaclava è il nome di una città in Ucraina dove durante la guerra di Crimea, insomma nel 1854 per la precisione, la battaglia di Balaclava, poveri soldati inglesi si trovano appunto ad affrontare l'esercito nemico con un gelo spaventoso, per cui per proteggersi dal rischio appunto di congelare si erano inventati questi copricapi che lasciavano sostanzialmente liberi solo gli occhi. Negli ultimi anni c'è peraltro stato un ritorno di moda del passamontagna, se ne sono visti molti negli anni passati di tutti i generi, firmati, non firmati, con i bordi in pelliccia, con i ricami di perline. È un capo, devo dire, passamontagna super interessante perché ha tante possibilità di lettura, no? Cioè passamontagna è quello dei rapinatori di banche, è il passamontagna di Diabolik, la calzamaglia diabolica appunto, che anche lei è una specie di gigantesco balaclava, però è anche il passamontagna rosso, giallo, turchese, rosa, fucsia, delle Pussy Riot, no? Non so se ve le ricordate, le punk russe che se lo mettevano più che altro per proteggere almeno inizialmente la propria identità dalla polizia. Oggi poi siamo arrivati anche a delle derive molto estreme, penso a Kanye West che si arriva a tutti gli eventi pubblici, si mostra appunto con questa sorta di passamontagna totale che lo copre completamente, non lascia fuori neanche gli occhi, che diventa però quasi un gioco concettuale sulla fama, sulla celebrità, come dire mi nascondo completamente perché sono troppo famoso, in questo modo difendo la mia privacy, quando in realtà però proprio il fatto di avere il volto completamente coperto non fa che amplificare ancora di più la mia presenza. Ebbene, Walter Albini è stato un anticipatore anche di tutto questo. Nel 1977 presentò una collezione disegnata per Trell piena di passamontagna, chiamata non a caso Guerriglia Urbana.
Questa notte finirà.
era il 1977 quando Alan Sorrenti cantava Figli delle Stelle. Allora, 77, lo sappiamo tutti, è un anno topico, no, nella storia italiana, un po' un anno, come dire, un anno, per usare un brutto termine, un anno iconico. Era sicuramente l'apice di una stagione incredibile, molto densa in tutti i sensi, no? C'era, come dire, un'Italia percorsa da una parte da i movimenti, le università, le scuole rivolta, Milano, ricordo il Parco Lambro nel 76, ma insomma sono anche gli anni poi delle derive terroristiche, quelli che poi si diranno gli anni di piombo. C'era ancora questa borghesia fortemente ancorata al passato, alla ricchezza, spaventata dai sequestri, quindi chiusa nelle proprie dimore di lusso. E Walter Albini legge questa, è interessato a leggere la contemporaneità, non si mette fuori, no? Pensa, come dire, ad una moda che è assolutamente espressione anche del suo tempo, e quindi traduce in sostanza questa collezione, appunto chiamata un po' provocatoriamente guerriglia urbana, traduce il modo di vestire appunto anche della guerriglia urbana, i giovani che vede magari nelle manifestazioni, nelle strade di Milano. Quindi in questa collezione presenta che cosa? Sono dei modelli delle grandi sciarpe, dei poncho, degli scarponcini, dei passamontagna, però tutti insomma riletti anche per le signore, in qualche modo, appunto, della borghesia milanese. Fa sfilare le modelle col passamontagna in testa, cosa che ovviamente poi qualcuno prende anche per una provocazione di cattivo gusto, e quindi qualcuno lascia sdegnato, appunto, la sfilata. Lui però diede all'epoca una definizione di questa collezione molto interessante, la definì un racconto folk dalla mattina alla sera. Oggi useremmo il termine storytelling. Guerriglia urbana era tradotto in moda il racconto popolare di una giornata italiana del 1977. It's
Nightclubbing, where what's happening? Nightclubbing, nightclubbing, where a nice machine. We see people. Something to see. Well, night club day, bright white club day. Oh, isn't it clubbing, nightclubbing, we're walking through town. Nightclubbing, nightclubbing, we walk like a ghost. We learn dancing.
Guerriglia urbana venne accolta effettivamente con dibattiti feroci che possiamo immaginare. Bisogna anche calarsi un po' in quelli che erano i tempi, appunto era difficile in quel momento distanziare lo sguardo come possiamo fare oggi, e quindi molti giornalisti poi finirono col criticare Walter Albini. Per molto tempo la stampa estera lo ha lodato molto più di quanto non facesse la stampa italiana, no? Che un po', come dire, lo guardava con sospetto, insomma, aveva questi suoi comportamenti anche molto forti, molto provocatori. All'epoca appunto ci fu anche un episodio che si potrebbe definire anche questo un po' un racconto folk, per l'appunto, passato alla storia perché, insomma, ha fatto, come dire, epoca. Riguardava una delle giornaliste più critiche nei suoi confronti, che era Adriana Mulassano, che scriveva appunto di moda per il Corriere della Sera, quindi il giornale più importante a Milano e non solo. Lei lo criticò moltissimo, e quindi alla sfilata successiva di Walter Albini le giornaliste e i giornalisti che arrivarono all'ingresso trovarono un cartello che, ironicamente ma in maniera assolutamente, come dire, chiara, diceva: vietato l'ingresso ai cani e ad Adriana Mulassano. Quindi partì, la cosa non venne presa con ironia per niente, infatti tutte quante poi decisero, le giornaliste, di non entrare per protesta, mentre l'interessata trovò la cosa anche molto divertente. Quindi Albini, come avrete capito, era poco incline a mettersi in discussione, aveva insomma idee molto chiare. Vogue Francia in effetti in un suo articolo lo aveva definito il più angoloso e angosciato protagonista della moda italiana, ma era anche il più geniale. Allora, uno degli esempi del modo in cui agiva, nel 76 si divertì a farsi ritrarre da 12 amici fotografi indossando lui la propria collezione. Era lui l'unico modello di questa collezione, presentazione, performance intitolata Vestire è un po' partire. Le foto quindi non erano tanto per mostrare gli abiti quanto per in qualche modo lavorare sulla visione, sull'atmosfera, cosa che molti anni dopo, insomma, questo modo di lavorare, di vendere una visione più che l'abito o l'oggetto, diventerà normale, diventerà insomma qualcosa di ovvio, ma in quel momento lì era sicuramente ancora una volta un'intuizione rivoluzionaria.
Oh,
Allora, nel pieno della rivoluzione sessuale, perché poi gli anni 70, quelli che Tom Wolfe aveva ribattezzato la Me Decade, no? Il decennio in cui la priorità sostanzialmente era quella di esprimere se stessi in assoluta libertà, Albini interpreta molto bene questa, appunto, questa libertà di esprimere se stessi e anche appunto il clima di quella rivoluzione sessuale, anticipando anche, peraltro, l'idea dello stilista come performer, che quindi non si limita a disegnare vestiti, ma anche a ragionare sul perché disegniamo vestiti e al lavorare anche sul gesto, insomma. Lo fa, per esempio, ci sono almeno due esempi, insomma, di come lavora. Una, raccontavamo appunto prima della campagna dove lui fa da unico modello alla sua stessa collezione. Nel 77 va addirittura oltre. E invece di una collezione di quella che era la collezione maschile che doveva presentare, presenta una serie di sculture di falli in porcellana. Lo fa la Galleria Anselmino di Milano e ognuno di questi falli, peraltro, era vestito e decorato per in qualche modo rendere riconoscibile quello che doveva essere il proprietario di quel fallo. Quindi è ultra provocatorio anche in questo, prende, come dire, in qualche modo in giro anche proprio quello che è il mondo in cui è immerso, e in più accompagna questa, diciamo, non sfilata con un comunicato in cui dice alcune cose. Per esempio dice: non ho disegnato, non ne ho avuto voglia, non ne sono stato in grado, ma ho apprezzato l'idea di inventare una moda con cui vivere. Mi sono guardato intorno e i miei amici mi hanno dato tante cose. Le ho messe insieme e tante delle cose che piacciono a me e anche a loro. E il modo in cui sarò vestito, quella sarà la mia collezione. davvero difficile riassumere completamente un personaggio come Albini, no? Il suo fascino controverso, l'eclettismo, le idee, no? Questo modo di pensare e di creare che è stato apprezzato più fuori che dentro l'Italia, purtroppo. E questa donna poi che lui si è inventato, immaginato, che per i tempi era comunque in qualche modo nuova, no? Era una donna che lui descriveva. C'è stata appunto un'intervista in cui lui si è divertito a descriverla nel dettaglio, dai 30 ai 35 anni, che è già un elemento interessante. E poi come modelli di riferimento citava Charlotte Rampling e Catherine Hepburn, magra ma con ossatura solida, spalle dritte e larghe, busto lungo, fianchi stretti, poco seno, testa piccola, capelli di media lunghezza tendenti al corto, non eccessivamente sportiva ma con l'aspetto di chi pratica sport, ambigua, durissima, forte, almeno d'aspetto, che fuma molto, viaggia e non è necessariamente sposata, lavora ma sembra perennemente in vacanza, ha stile, elegante e misteriosa, sola, adattabile ma non coinvolgibile, non necessariamente bella ma sicuramente irresistibile. Un'immagine di donna, devo dire, straordinaria, che poi peraltro è un'immagine di donna che diventerà da lì a poco dominante negli anni Ottanta, ma lui non farà in tempo a vederla, come dire, emergere. Questa donna, ci sono molte altre cose per cui lui è stato, come dire, celebrato, le sue case bellissime a Milano, a Sidi Bou Said, soprattutto a Venezia, dove aveva questa magione stupenda di fronte al Guggenheim e dove poi di fronte praticamente al Caffè Florian, dove tra l'altro ambienterà anche una sfilata. E un'altra delle cose per cui poi lo si ricorda, un'altra delle tante prime cose che lui ha fatto, è stato in Italia il primo a introdurre la musica alle sfilate. In Inghilterra lo faceva già Ossie Clark, in Italia lui è stato il primo a farlo. La storia oggi ci ha portato a Prato a riscoprire, ritrovare la storia di questa incredibile superstar della moda italiana che è stato Walter Albini, a cui appunto dedicata questa mostra molto bella, Il talento, lo stilista che c'è, voglio ricordare, appunto al Museo del Tessuto di Prato fino al 22 settembre. Questo dunque era Il filo della storia. Grazie a Roberto Cirillo per la regia, per il montaggio audio. Io sono Alba Solaro e a chi è in ascolto, buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.